Capitolo tredicesimo. Ormai Tom aveva deciso. Era triste e disperato. Era, diceva, un ragazzo abbandonato e senza amici. Nessuno gli voleva bene. Quando avessero scoperto cosa lo avevano spinto a fare, forse se ne sarebbero pentiti. Lui aveva cercato di far bene e migliorarsi, ma non glielo avevano permesso. Visto che desideravano soltanto disfarsi di lui, si accomodassero e dessero pure a lui la colpa delle conseguenze. Perché non avrebbero dovuto farlo? Che diritto ha il reietto di lagnarsi? Sì, finalmente ve lo avevano costretto. Avrebbe condotto una vita di delitti. Non c'era altra scelta. A questo punto era in fondo a Meadowland e la campana della scuola che suonava per chiamare a raccolta gli alunni gli rintoccava debolmente all'orecchio. Frenò a stento un singhiozzo, ora, all'idea che mai più avrebbe udito quell'antico suono familiare. Era dura, ma lo avevano costretto. Scacciato nel mondo crudele, doveva rassegnarsi, ma li perdonava. Allora sì che i singhiozzi si moltiplicarono. In quel preciso momento incontrò il suo amico più fedele, Joe Harper, con uno sguardo gelido e evidentemente un grande e cupo proposito nel cuore. Ecco dunque due anime con una sola volontà. Tom, asciugandosi gli occhi con la manica, cominciò a farfugliare qualcosa circa una decisione di sfuggire ai maltrattamenti e alle incomprensioni domestiche girando il mondo, per non tornare più, e concluse con la speranza che Joe non l'avrebbe dimenticato. Ma risultò che questa era proprio la domanda che Joe pensava di fare a Tom, in cerca del quale era venuto a tale scopo. Sua madre lo aveva frustato per aver bevuto della panna che lui non aveva mai toccato e della quale non sapeva nulla. Era chiaro che sua madre era stanca di lui e desiderava che se ne andasse. Se lei la pensava così, a lui non restava altro da fare che soccombere. Le augurava di essere felice e di non doversi mai pentire di aver mandato il suo povero ragazzo a penare e a morire nel mondo crudele. Mentre camminavano tristemente l'uno accanto all'altro, i due ragazzi strinsero un nuovo patto: di aiutarsi e di essere fratelli e di non separarsi mai finché la morte non li avesse alleggeriti delle loro pene. Poi cominciarono a fare i loro piani. Joe proponeva di fare l'eremita e di vivere di croste di pane in una remota caverna e di morire prima o poi di freddo, di miseria e di dolore. Ma dopo aver ascoltato Tom, riconobbe che una vita di delitti presentava notevoli vantaggi e così accettò di fare il pirata. 3 miglia a valle di St. Petersburg, in un punto dove il fiume Mississippi era largo poco più di un miglio, c'era un'isola boscosa lunga e stretta, con una barra di sabbia a un capo che sembrava il posto ideale. Era disabitata. Si trovava molto lontano dalla riva, verso quella opposta, davanti a una foresta densa e quasi totalmente spopolata. Così venne scelta Jackson's Island. Chi dovesse cader vittima delle loro piraterie era un problema che non gli si affacciò alla mente. Andarono poi a cercare Huckleberry Finn, che accettò subito di unirsi a loro, perché tutte le carriere per lui erano uguali. La cosa gli riusciva indifferente. Poco dopo si separarono, per trovarsi in un luogo solitario sulla riva del fiume, 2 miglia a monte del paese, all'ora preferita, che era mezzanotte. Là c'era una piccola zattera di tronchi che intendevano catturare. Ognuno avrebbe portato ami e lenze e tutte le provviste che poteva rubare nel modo più oscuro e misterioso, come si addice ai fuorilegge. E prima che fosse passato il pomeriggio erano tutti riusciti a godere la gioia ineffabile di spargere la voce che presto il paese avrebbe sentito qualcosa. Tutti quelli che ricevettero questa vaga informazione furono pregati di tenere il becco chiuso e di aspettare. Verso mezzanotte Tom arrivò con un prosciutto cotto e qualche utensile di peltro e si fermò nel folto dei cespugli su un piccolo dirupo che dominava il luogo del convegno. C'erano le stelle e un grande silenzio. Il fiume maestoso si stendeva davanti a lui come un oceano calmissimo. Per qualche attimo Tom tese l'orecchio, ma nessun suono turbò il silenzio. Poi emise un fischio chiaro e sommesso. Dai piedi del dirupo qualcuno rispose. Tom fischiò altre 2 volte. Questi segnali ricevettero un'identica risposta. Poi una voce disse cautamente: «Chi va là?» «Tom Sawyer, il vendicatore nero del Mar dei Caraibi. Dite i vostri nomi. Huck Finn, la mano insanguinata, e Joe Harper, il terrore dei mari. Tom aveva tratto questi titoli dai suoi libri preferiti. «Bene, parola d'ordine?» Due rochi sussurri formularono la stessa terribile parola simultaneamente nella notte che incombeva. «Sangue!» Tom allora fece ruzzolare il prosciutto giù dal promontorio e lo seguì, stracciandosi pelle e abiti nell'impresa. C'era un sentiero facile e comodo lungo la riva sotto il promontorio, ma mancava dei vantaggi del pericolo e della difficoltà tanto apprezzati da un pirata. Il terrore dei mari aveva portato mezza pancetta e si era quasi ammazzato di fatica per farla arrivare fin là. Finn, la mano insanguinata, aveva rubato una padella e un gran numero di foglie di tabacco conciate a metà e aveva portato anche dei tutoli per farci delle pipe. Ma nessuno dei pirati fumava o ciccava, tranne lui. Il vendicatore nero del Mar dei Caraibi disse che sarebbe stato un errore partire senza fuoco. Era un'idea saggia. A quei tempi i fiammiferi erano ancora quasi sconosciuti. Videro un fuoco che covava sotto la cenere sopra uno zatterone 100 metri a monte e si avvicinarono di soppiatto per impadronirsi di un tizzone. Trasformarono quell'operazione in una grande avventura, dicendo ogni tanto «Zitti!» e fermandosi di colpo con un dito sulle labbra, sfiorando con le mani immaginarie cocce di stiletti e ordinando in sussurri tenebrosi che se il nemico avesse fatto un movimento si sarebbe dovuto piantarglielo nella pancia fino all'elsa, perché i morti non parlano. Sapevano benissimo che i barcaioli erano tutti giù in paese a far provviste o a prendersi una sbronza, ma non era motivo sufficiente per sbrigare la faccenda in un modo poco piratesco. Salparono finalmente, Tom al comando, Huck al remo sinistro e Joe a quello di prua. Tom stava al centro della zattera, con la fronte aggrottata e le braccia conserte, e dava gli ordini con voce bassa e severa.
«Orza e stringi il vento!»
«Sì, signore!»
«Via così! Via così, signore!»
«Poggia di una quarta!»
«Fatto, signore!»
Mentre i ragazzi dirigevano fermamente e monotonamente la zattera verso il centro del fiume, era sottinteso che questi ordini venivano impartiti solo per bellezza e che non miravano a nulla di particolare.
«Che vele porta! Maestra, gabbia e controfiocco, signore! Issa gli stralli! 6 coltellacci di trinchetto! Forza! Muoversi, muoversi!
Sì, signore!
Spiega quel velaccio di maestra! Bracce scotte, avanti, miei prodi!
Sì, signore!
Barra sottovento, vira a babordo!
Pronti alla virata?
Vira! Vira!
Forza, ragazzi! Di buona lena! Via così!
Via così, signore!»
La zattera superò il centro del fiume. I ragazzi lo orientarono secondo la corrente e poi tirarono sui remi. Il fiume non era in piena, perciò la corrente non superava le 2 o 3 miglia. Nei tre quarti d'ora successivi nessuno parlò, o quasi. Poi la zattera cominciò a passare davanti al paese lontano. 2 o 3 luci baluginanti indicavano il luogo dove esso si trovava, serenamente addormentato, oltre l'ampia e cupa distesa d'acqua ingemmata dalle stelle, ignaro dell'eccezionale avvenimento che si stava svolgendo. Il vendicatore nero stava immobile con le braccia conserte, contemplando per l'ultima volta il teatro delle sue antiche gioie e dei suoi più recenti dolori, e desiderando che lei potesse vederlo, in quel momento, in balia del mare tempestoso, pronto ad affrontare con cuore indomito il pericolo e la morte, pronto a incontrare il suo destino con un amaro sorriso sulle labbra. Occorreva solo un piccolo sforzo d'immaginazione per spostare Jackson's Island in un luogo dove l'isola fosse invisibile dal paese. E così Tom contemplò per l'ultima volta la terra dei suoi avi col cuore spezzato ma contento. Anche gli altri pirati guardavano quella terra per l'ultima volta e la guardarono anzi così a lungo da rischiare che la corrente li portasse lontano dall'isola, ma si accorsero in tempo del pericolo e si ingegnarono di eluderlo. Verso le 2 del mattino la zattera si arenò sulla barra dell'isola, 200 metri a monte, e i ragazzi fecero la spola nell'acqua bassa finché non ebbero sbarcato il loro carico. Tra il materiale in dotazione alla piccola zattera c'era una vecchia vela, che essi stesero come una tenda sopra un cantuccio tra i cespugli per riparare le provvigioni. Quanto a loro, col tempo bello, avrebbero dormito all'aria aperta, come si addiceva ai fuorilegge. accesero un fuoco contro un grosso tronco nel buio della foresta, dopo esservisi inoltrati per 20 o 30 passi, e poi fecero friggere in padella un po' di pancetta per cena e mangiarono metà del pane di gran turco che avevano portato. Era una cosa magnifica banchettare così, liberamente, nella foresta vergine di un'isola deserta e inesplorata, lontano dalle dimore degli uomini, e i tre giurarono di non tornare più alla civiltà. Le fiamme sempre più alte li illuminavano in viso e proiettavano la loro luce rossastra sui tronchi d'albero che erano le colonne del loro tempio nella foresta e sulle foglie lucide e sui festoni delle piante rampicanti. Quando l'ultima croccante fettina di pancetta fu sparita e l'ultima razione di pane divorata, i ragazzi si stesero sull'erba soddisfatti. Avrebbero potuto trovare un posto più fresco, ma non volevano privarsi di un elemento così romantico come quel cocente fuoco di bivacco. «Non è bello», disse Joe. «È fantastico», disse Tom. «Cosa direbbero i ragazzi se potessero vederci?» «Cosa direbbero?» «Beh, darebbero l'anima per essere qui, Haki?» «Credo anch'io», disse Huckleberry. «In ogni caso sta bene a me. Io non chiedo di più. Non riesco mai neanche ad avere abbastanza da mangiare di solito e qui non possono venire a rompere le scatole e a fare tanto gli smargiassi. È proprio la vita che fa per me», disse Tom. «Non devi alzarti la mattina e non devi andare a scuola e lavarti e tutto il resto. Vedi, Joe, un pirata non ha niente da fare quando è a terra, ma un eremita deve pregare e tanto. E poi non credo che se la spassi molto, così, sempre da solo». «Oh sì, questo è vero», disse Joe. «Ma non ci avevo pensato molto, sai. Preferisco di gran lunga fare il pirata, ora che ho provato». «Vedi», disse Tom. «La gente oggigiorno non ha simpatia per gli eremiti come un tempo, mentre un pirata è sempre rispettato. E l'eremita deve dormire nel posto più scomodo che gli riesce di trovare e vestirsi di tela di sacco e cospargersi il capo di cenere e star fuori sotto la pioggia e...» «Perché si veste di tela di sacco e si mette la cenere in testa?» chiese Huck. «Non so, ma devono fare così. Gli eremiti lo fanno sempre. Anche tu dovresti farlo se fossi un eremita». «Mi venisse un accidente se lo farei», disse Huck. «Allora che faresti?» «Non lo so. Questo però non lo farei». «Ma Huck, dovresti farlo. Come potresti evitarlo?» «Beh, non lo sopporterei. Scapperei via». «Scappare? Bella schiappa d'eremita che saresti. Faresti scandalo». La mano insanguinata non rispose, avendo altro di meglio da fare. Aveva finito di svuotare un tutolo e poi vi fissò il gambo cavo di una pianta, lo riempì di tabacco, premette un tizzone sul fornello ed emise una nube di fumo fragrante. Era il colmo della felicità. Gli altri due pirati gli invidiavano questo vizio sontuoso e nel segreto del loro animo decisero di prenderlo al più presto. Poco dopo Huck disse: «I pirati cosa devono fare?» Tom disse: «Oh, si divertono un mondo loro. Catturano vascelli e li danno alle fiamme. Prendono i soldi e li seppelliscono nel posto più spaventoso della loro isola, dove ci sono spettri e roba simile per tenerli d'occhio, e ammazzano tutti i passeggeri. Li fanno camminare su un'asse. E si portano le donne sull'isola», disse Joe. «Non le ammazzano mica le donne». «No», assentì Tom. «Le donne non le ammazzano. Sono troppo nobili per farlo. E poi le donne sono sempre molto belle. E i vestiti che indossano, accidenti, tutti d'oro e d'argento e di diamanti», disse Joe con entusiasmo. «Chi?» disse Huck. «Come? I pirati?» Huck abbassò tristemente lo sguardo alla roba che indossava lui. «Non credo di essere vestito da pirata», disse con un certo rimpianto nella voce. «Ma non ho altro che questi». Ma gli altri ragazzi gli spiegarono che i bei vestiti sarebbero arrivati appena avessero dato inizio alle loro avventure. Gli fecero capire che i suoi poveri stracci andavano benissimo, tanto per cominciare, anche se i pirati benestanti avevano l'abitudine di presentarsi, fin dal primo momento, con un guardaroba adeguato. A poco la conversazione si spense e la sonnolenza cominciò ad appesantire le palpebre dei tre piccoli derelitti. La pipa cadde dalle dita della mano insanguinata che dormì il sonno dei giusti e degli stanchi. Il terrore dei mari e il vendicatore nero del Mar dei Caraibi fecero più fatica ad addormentarsi. Recitarono le preghiere mentalmente e coricati, poiché non c'era nessuno lì tanto autorevole da costringerli a inginocchiarsi e a recitarle ad alta voce. Veramente loro avevano pensato di non recitarle affatto, ma esitavano a spingersi fino a quel punto per paura di tirarsi sulla testa all'improvviso una speciale folgore dal cielo. Poi si trovarono tutti in una volta sull'orlo del sonno incombente, ma a un tratto arrivò un'intrusa che non voleva togliersi dai piedi. Era la coscienza. Cominciarono a provare un vago timore di aver fatto male a scappar via e subito dopo pensarono alla carne rubata e allora cominciò il vero tormento. Cercarono di tacitare la coscienza ricordandole tutte le volte che avevano rubato mele e dolciumi, ma la coscienza non aveva nessuna intenzione di lasciarsi placare da così esili scuse. Parve loro alla fine che fosse impossibile eludere questa dura realtà. Prendere dei dolci era solo grattare, mentre prendere il prosciutto, la pancetta e altra merce di valore come questa era puro e semplice rubare, e nella Bibbia c'era un comandamento contro il furto. Perciò decisero mentalmente che finché fossero rimasti nel ramo, le loro gesta piratesche avrebbero escluso il reato rappresentato dal furto. Solo allora la coscienza accordò loro una tregua e questi pirati, così stranamente incoerenti, scivolarono serenamente nel sonno.